Abbiamo al telefono Pierpaolo Leonardi dell'USB perché ieri c'è stata la manifestazione il 24 sabato e la manifestazione nazionale contro il governo Meloni, però all'interno di questa manifestazione c'erano anche i tavoli per le firme, in quanto è in atto una richiesta da parte del comitato per la legge di iniziativa popolare per l'introduzione del reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro. Quindi una proposta di legge di iniziativa popolare che cerca in qualche maniera di riportare un equilibrio per quanto riguarda la legislazione italiana, perché questa fattispecie non è prevista sostanzialmente. Allora, Pierpaolo.
Sì. Buongiorno a tutti. Allora, noi sabato abbiamo approfittato della partecipazione di massa alla manifestazione nazionale, la prima e unica manifestazione nazionale contro il governo Meloni, per aprire la campagna di raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare che, come tu dicevi, ha come titolo l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi e gravissime per i lavoratori e le lavoratrici. Perché abbiamo deciso di operare in questo modo? Già nella scorsa legislatura alcune parlamentari fuoriuscite dal gruppo dei 5 Stelle, che avevano fondato il gruppo Manifesta, avevano presentato e depositato presso la Camera questa nostra proposta di legge, ma poi ovviamente è caduta la legislatura e non essendo state rielette queste parlamentari non è stato possibile ripresentarla direttamente al Parlamento e quindi abbiamo deciso di farne un fatto di massa, un fatto politico, e quindi di presentarla alla Corte di Cassazione come legge di iniziativa popolare su cui raccogliere 50.000 firme. E sabato abbiamo avviato formalmente questa campagna di raccolta firme, già con una buona partenza. Insomma, già sabato sono state raccolte svariate centinaia di firme, che ci fa ben sperare del fatto che questa sia una legge che è compresa e condivisa in maniera larga. Quali sono i contenuti della legge? Perché abbiamo da tempo introdotto questa anche nell'immaginario collettivo della gente, questa esigenza di istituire il reato di omicidio sul lavoro? Perché abbiamo, a un certo punto della nostra storia, ci siamo trovati di fronte al fatto che il Parlamento si è occupato lungamente dell'introduzione dell'omicidio stradale prima e dell'omicidio nautico dopo, cioè sono stati introdotti nel nostro ordinamento giudiziario due fattispecie di reato che fino a quel momento erano, come omicidi sul lavoro, rubricati unicamente come omicidi colposi, con alcune piccole aggravanti, ma che insomma non c'era una fattispecie specifica. Dopodiché il Parlamento ha ragionato sul fatto che chi in maniera dolosa produce la morte sulle strade, cioè diciamo che un autista di un'automobile o di un camion in stato di ebbrezza o sotto effetti psicotropi, oppure perché non ha rispettato volontariamente le norme del codice della strada, uccide una persona, questo non è passibile unicamente del reato di omicidio colposo, ma diventa passibile del reato di omicidio stradale e quindi con delle aggravanti piuttosto importanti.
Mentre invece se il datore di lavoro cagiona la morte di un lavoratore per distrazione, disinteresse, noncuranza al fine di privilegiare il profitto, questo non è un omicidio.
Esatto, cioè viene rubricato come se
omicidio
fosse
colposo.
un omicidio colposo, sono innumerevoli le sentenze che hanno in primo grado comminato delle pene irrisorie a chi si è macchiato di questi delitti sul lavoro, per poi essere addirittura scagionati in seconda battuta, quando diciamo così l'attenzione mediatica è scemata, quando sono passati anni, e quindi insomma c'è una sorta di impunità per chi a fini di sfruttamento, perché questa è la logica, a fini di sfruttamento non adempie alle previsioni della legge 81, che è una legge pure abbastanza articolata, fatta abbastanza bene, insomma, che volendo se fosse rispettata potrei già in parte ma non lo è rispettata, e anche perché nessuno la fa rispettare, perché le ispezioni dei
non ci sono le ispezioni
non ci sono, cioè, c'è proprio una situazione è drammatico. E quindi abbiamo vicini, e questo vale anche per le lesioni gravi e gravissime, che sono centinaia di migliaia ogni anno. Ogni anno centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori vengono afflitti da gravi menomazioni, da mutilazioni, da gravi sul lavoro, che li segnano per tutta la vita. Abbiamo quindi ragionato questo, ma abbiamo anche ragionato come sono definiti i dispositivi di valutazione del rischio. Il documento di valutazione del rischio è un fatto straordinariamente importante, perché ogni azienda deve avere definito qual è il rischio che i propri lavoratori corrono, no? E quindi avere adempiuto a tutta una serie di misure perché questo rischio non diventi mortale o grave.
Però a proposito di quello che dicevi te, c'è anche il responsabile della sicurezza, se non sbaglio, che viene generalmente eletto dai lavoratori, dai sindacati.
Sì, che non conta un cazzo.
È bravo.
Infatti, scusate la franchezza.
Io infatti su questo volevo anche un po' riportare l'attenzione.
No, ma anche perché infatti tanto è vero che noi lo mettiamo una cosa abbastanza particolare nel testo della legge, mettiamo che il rappresentante della sicurezza è un intoccabile, diventa un intoccabile, nel senso che nel momento in cui denuncia fatti all'interno dell'azienda che possono essere lesivi della salute della sicurezza dei lavoratori, non può essere licenziato, non può essere demansionato, cosa che invece avviene. Noi abbiamo avuto nostri compagni del sindacato, nostri eletti RLS, che sono stati licenziati per aver fatto il proprio mestiere, e oggi ancora siamo con molte cause in corso, le abbiamo vinte quasi tutte alla fine, perché abbiamo dimostrato che un rappresentante dei lavoratori della sicurezza o fa questo, è inutile che ce lo abbiamo, perché se deve essere lì così a farsi raccontare dai padroni quanto sono bravi,
è una figura pleonastica,
e noi prevediamo addirittura il fatto che i lavoratori che denuncino la mancata prevenzione, anche se non sono rappresentanti della lavoratori della sicurezza, possono adire l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che è quell'articolo che consente la procedura d'urgenza sul piano legislativo, che normalmente è stato creato con la legge 70 per quanto riguarda il comportamento antisindacale. Cioè un'organizzazione sindacale può adire con procedura d'urgenza la magistratura perché sia rimosso ogni ostacolo alla sua attività sindacale. Noi estendiamo questa facoltà di adire la magistratura in termini immediati anche a coloro che, avendone titolo, quindi gli RLS e le RSU, vedono non rispettate le previsioni di sicurezza, quindi perché la magistratura intervenga immediatamente, e quindi scavalcando anche il passaggio dell'ispezione, no? Perché tanto le ispezioni non ci stanno, tu denunci, vengono dopo 10 mesi, è chiaro che quelli hanno sistemato tutto, eccetera. Quindi insomma, un tentativo di dare alla questione della salute e sicurezza un peso diverso da quello che c'è oggi nel paese.
Sì, a proposito di questo ti volevo fare una notazione, sì, riguardo alla percezione pubblica delle morti sul lavoro. Innanzitutto c'è una campagna ormai da anni abbastanza disgustosa che definisce chissà perché morti bianche, e poi c'è anche alcuni episodi che dimostrano l'impunità dei padroni. Nel 2011 Confindustria fece un applauso, uno standing ovation a Harald, sì, Espenan, che era l'amministratore delegato della ThyssenKrupp,
esatto,
a 16 esatto, anni e mezzo
nel disastro,
per dire come c'è anche da parte dei padroni un'impunità.
I padroni sono molto bravi a difendersi, e io ho partecipato a svariate riunioni recentemente. L'attuale ministra del lavoro ci ha convocato in pompa magna a tutte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni sociali, proprio per discutere la questione della sicurezza sul lavoro, dicendo che avrebbero fatto, no? In quella occasione, quando ho citato la proposta di istituire il reato di omicidio sul lavoro, c'è stata una levata di scudi delle parti datoriali. Che siete matti? Noi siamo in galera perché ammazziamo la gente per aumentare i nostri utili. Queste cose non si fanno.
Ma intanto il ministero, c'è stato già un decreto del Ministero del Lavoro che fissa per quest'anno il massimo di 14.500 euro contro i 22.400 per quanto riguarda il risarcimento una tantum delle famiglie delle vittime. Questo già ci dà un'idea, insomma, di quello che vogliono fare.
La dica lunga su come loro immaginano di risolvere la questione. Addirittura dimezzano il fondo che è previsto proprio per in qualche modo dare un minimo di sostegno alle famiglie di chi ha perso la vita o ha perso la propria abilità lavorativa a causa di incidenti, così li chiamano, sui luoghi di lavoro. Insomma, questa è abbastanza evidente che poi ai falle chiacchiere in pompa magna davanti alle televisioni, davanti all'opinione pubblica, non corrisponde mai un effettivo intervento, perché intervenire sulla questione della salute e della sicurezza dei lavoratori vuol dire intervenire sullo sfruttamento,
certo.
Intervenire su quel modo assolutamente che se ne frega della vita e della salute dei lavoratori di fronte al profitto. Noi abbiamo la mamma di Luana Dorazzi,
mi veniva in mente proprio quel suo caso
di Prato, no? Sì. È stata inghiottita dall'orditoio perché la padrona, in questo caso anche lei donna italiana, no, mamma, come chi è morta, aveva levato il carter della sicurezza. La mamma ci ha telefonato dicendo: io aderisco immediatamente a questa campagna, voglio firmare, voglio che questa legge ci sia, farò di tutto perché ci sia. Insomma, è chiaro che è un'esigenza che viene proprio dalla consapevolezza che c'è un'impunità a cui non si riesce a far fronte. Certo, non sarà la soluzione di tutti,
tutti i problemi. Perché poi il problema si risolve con dei rapporti di forza nella società. Però c'è anche una questione che riguarda, per esempio, il fatto che i padroni, per la sicurezza significa anche investire in formazione, significa aumento dei costi, e in un contesto produttivo dove la maggior parte delle aziende sono piccole aziende, è chiaro che tutto questo è molto più difficile.
Ma noi stiamo inseguendo l'INAIL come USB, nel senso che l'INAIL in queste ultime settimane, da un paio di mesi, ha avviato un tour in tutta Italia sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, facendo dei convegni a carattere specifico. L'ha fatto in Sardegna, ne ha fatto uno a Bologna adesso sulla logistica, ne sta facendo altri, eccetera eccetera, e noi inseguiamo l'INAIL a dirgli: guardate signori, che voi siete, non ve la cavate col fatto che date i soldi alle aziende, no, perché facciano più formazione, se poi non fate la verifica, se poi non portate a sintesi il lavoro che fate. Perché tra l'altro l'INAIL ha un tesoro enorme, cioè un sacco di soldi, perché tutte le aziende sono tenute a versare i premi per l'assicurazione degli infortuni, e li utilizza come se fosse una società immobiliare, comprando e vendendo la nuvola di Fuxas e svariate cose in giro per l'Italia, sostituendosi a un immobiliare, e invece di organizzare come secondo noi sarebbe utile davvero, no, una forte impegno sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro, loro ci dicono: ah, ma noi siamo un'assicurazione, non siamo noi preposti, eccetera eccetera, però poi il loro essere assicurazione alla fine si risolve solo nel dare un po' di soldi solo a determinate imprese di determinate categorie merceologiche, e non invece laddove per esempio servono, ad esempio l'agricoltura e l'edilizia oggi sono le due.
Sono i settori più a rischio, diciamo così.
E sono i settori in cui c'è il maggior numero di incidenti, il maggior numero di morti, e su cui pochissimo si fa da un punto di vista.
Ma questo è anche collegato al fatto che sia l'agricoltura che l'edilizia, come tanti altri settori, sono settori dove c'è il lavoro nero e quindi sostanzialmente non sono neanche le denunce di infortuni a volte.
Vai a vedere la casistica, anche solo quella più recente. Tu hai un sacco di anziani, no, che muoiono in agricoltura in particolar modo, e un sacco di giovanissimi che al primo giorno di lavoro. Ora, è possibile che muoiano tutti il primo giorno di lavoro? No, quindi lavoravano al nero chissà da quanto tempo. Nel momento in cui accade l'incidente, accade il danno, l'azienda precipitosamente fa la comunicazione all'INAIL e quello risulta essere il primo giorno di lavoro. Ma è il lavoro nero, in particolar modo in agricoltura e in edilizia, che è all'apice. Per esempio, non è previsto l'obbligo per i trattori di avere il roll bar, cioè di avere quelle strutture d'acciaio che nel caso di ribaltamento del trattore impediscono lo schiacciamento. Non è previsto, non è un elemento previsto dalla normativa come obbligatoria, anzi, quei pochi aziende che fanno i trattori, che lo montano, poi nelle aziende agricole vengono smontati perché danno fastidio, perché
sono poco efficienti.
C'è anche, diciamo, che c'è anche un piano, diciamo, di necessità di cultura dei lavoratori, di autotutela, di mettersi in autotutela. Non dobbiamo tutelare i lavoratori che si rifiutano di lavorare in condizioni non sicure.
Il problema è che sono ricattabili. Nel momento in cui questo. Tu dici io mi metto il casco, non mi dai il casco, mi rifiuto di lavorare, ecco qua.
È per questo che noi prevediamo anche, appunto, l'intoccabilità di chi denuncia, no, condizioni di lavoro che non siano a norma rispetto alla questione della salute e della sicurezza, che è un elemento centrale.
Certo.
È una battaglia, pensiamo e siamo ovviamente coscienti che c'è bisogno di un cambio di modalità politica, no? Per cui lo sfruttamento non è più un fatto naturale, assolutamente dell'uomo sull'uomo, quindi del profitto non sia più un fatto naturale, però proviamo a instillare goccia a goccia nei lavoratori la coscienza del diritto a vivere, a uscire la mattina di casa e a tornare la sera dai propri cari senza rischiare la pelle perché qualcuno deve guadagnare di più.
Senti, le scadenze per quanto riguarda questa iniziativa, quando sarà presentata? Ci sono delle scadenze a riguardo? E i tavoli dove saranno? Oltretutto, così diamo anche un'indicazione.
Abbiamo voluto fare questo tavolo ieri, alla sabato, alla manifestazione nazionale, che sembrava un'occasione importante, e abbiamo fatto bene. Però la campagna vera e propria partirà nella prima settimana di settembre, con una giornata nazionale dentro i luoghi di lavoro di raccolta firme. Noi vogliamo fare centinaia di banchetti nella settimana dal 4 al 10 settembre in tutti i luoghi di lavoro in Italia, dove c'è l'USB e dove ci sono anche altri compagni o strutture che vogliano aggregarsi con noi per fare questa cosa, perché noi vogliamo partire dai luoghi di lavoro. Poi faremo anche i banchetti nelle strade, faremo i banchetti nelle piazze, però per noi è importante che questo strumento serva a far crescere la consapevolezza che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto di ciascuno e va rafforzato e va fatto vivere dentro le fabbriche, dentro le aziende, dentro i magazzini della logistica, dentro le aziende. Questo è il nostro obiettivo. E poi faremo questa campagna fino a dicembre, in modo tale da raccogliere le firme, e poi lì comincerà un'altra battaglia, che è costringere il Parlamento
a
discuterne ma anche a legiferare. Insomma, lì vedremo quali saranno le forze politiche obbligate dalla nuova normativa a discuterne, come si collocheranno e che cosa faranno e diranno. E lì tenete gli occhi aperti, perché sarà una cosa piuttosto simpatica, purtroppo drammatica, vedere quante forze politiche troveranno mille distinguo per cercare di non applicare, di non far varare questa legge.
Bene, Pierpaolo, ti ringrazio, insomma, del tuo intervento. A presto e buon lavoro.
Ciao. Grazie a voi. Ciao, grazie.